Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Ritorno ad Alessandria, il podcast pagano di libri e informazione di Radio GPM. Questa è la quarta puntata del ciclo Echi del mito, in cui parliamo delle sopravvivenze del mito classico nella letteratura italiana. Oggi parliamo del rapporto che c'è tra umanesimo e mito. Abbiamo terminato la scorsa puntata parlando di Boccaccio e delle sue genealogie degli dei pagani, nelle quali, tra l'altro, rivendicava un ruolo di fondamentale importanza alla poesia nello spiegare verità fondamentali. In questo Boccaccio si dimostra precursore dell'umanesimo, di cui parliamo oggi. L'umanesimo, cioè quella corrente culturale che si sviluppa a partire dalla fine circa del 300, ovviamente 1300, con la riscoperta della classicità, è noto a tutti per due caratteristiche soprattutto. Una è il recupero dei testi classici, che comporta anche il recupero dell'antichità classica dal punto di vista culturale, e l'altra è la presa graduale di distanza rispetto al Medioevo, che proprio in questo periodo viene chiamato così, cioè età di mezzo, e in senso dispregiativo. E questa presa graduale di distanza rispetto al Medioevo comporta anche una nuova centralità dell'uomo nel pensiero filosofico. Non c'è più Dio al centro, ma l'uomo, con le sue forze e le sue capacità. Il recupero dei testi classici e il diffondersi dello studio del greco antico mettono a disposizione nuove fonti a chiunque voglia scrivere di miti o comunque utilizzare i miti nelle proprie opere. Già ai tempi del Boccaccio si cominciava a leggere Omero in lingua originale, però gli autori più importanti che riemergono dal passato in questo periodo sono Plutarco, Esopo e Luciano. Comunque, l'umanesimo è meno lontano dal Medioevo di quanto gli umanisti stessi avrebbero voluto. In questa puntata scorreremo le opere e il pensiero di alcuni autori umanisti e vedremo che c'è un atteggiamento ambiguo verso il mito. Infatti, da una parte c'è il recupero dell'antichità che è solo formale, e anzi il mito classico viene riempito di significati nuovi, con quel metodo allegorico che abbiamo già visto in voga nel Medioevo, che adatta le figure antiche alla visione cristiana del mondo. D'altra parte, però, la nuova attenzione alla centralità dell'uomo anche nel determinare il proprio destino farà sì che in qualche caso le divinità divengano simbolo di queste forze interiori dell'uomo. Anche se ufficialmente tutto rimane inquadrato in un'ottica di salvezza cristiana, questa in certi casi finisce per passare in secondo piano rispetto al percorso dell'uomo verso la divinità, e possiamo dire che ci sia un recupero inconscio del paganesimo. Quando infatti sarà il momento, nella filosofia, nella letteratura, ma anche nella celebrazione dei potenti di turno, quando sarà il momento di esprimere le capacità dell'uomo, o nel caso della celebrazione di un governo, è agli dei e al mito antico che si farà ricorso. Questo lo vedremo anche, qui vi faccio una piccola anticipazione, in un documentario che è attualmente in preparazione per il progetto del Giorno Pagano Europeo della Memoria, Il mito dove non te l'aspetti. Il documentario, che ha come titolo provvisorio Venezia e gli dei, tratterà appunto delle raffigurazioni degli dei di cui la Repubblica di Venezia si è circondata per autocelebrarsi. E con questo non si può dire che Venezia fosse pagana e nemmeno paganeggiante, almeno consapevolmente. Venezia è quella che ha consegnato Giordano Bruno all'Inquisizione, tanto per dirne una. E come non possiamo dire che Venezia fosse pagana, lo stesso possiamo dire degli umanisti e delle altre corti che li ospitavano. Cioè, non commettiamo l'errore di pensare che perché citano gli dèi debbano essere per forza pagani o criptopagani. Nella puntata precedente, per tornare all'argomento di questa puntata, abbiamo lasciato il Medioevo alle prese con la polemica contro l'uso che i poeti fanno dei miti, con Boccaccio che invece rivendicava l'uso del mito per diffondere e abbellire verità importanti. La polemica continua nel corso del Trecento. I poeti che fanno uso di miti vengono chiamati anche immorali ed eretici. Ed è proprio a questi contestatori che risponde il primo autore che vediamo oggi, forse uno dei primi umanisti, che è Coluccio Salutati, col suo De Laboribus Herculis, in italiano Sulle fatiche di Ercole. Salutati sottolinea la funzione civilizzatrice della poesia. In pratica i poeti avrebbero insegnato agli uomini il rispetto della divinità e in definitiva i valori morali, se necessario anche usando la metafora dell'innalzamento al cielo di uomini particolarmente illustri per mostrare agli uomini mortali degli esempi di civiltà da seguire. Secondo Salutati, i poeti descrivono delle verità attraverso delle metafore, e del resto lo fa anche la Bibbia, dice Salutati. Perciò gli dèi dei miti devono essere interpretati come un modo per indirizzare gli animi degli uomini ancora non civilizzati verso la religione, quindi questi dèi sono delle allegorie. E Salutati fa anche degli esempi, e io credo che lascerebbero di stucco qualsiasi pagano moderno. Avere a che fare con la letteratura umanistica è, tra virgolette, un rischio per un pagano, perché se si ripone troppa fiducia nella capacità di recupero dell'antichità da parte degli umanisti, si rischia di ripetere una sequenza di interpretazioni e di esoterismi, è proprio in questo periodo che l'alchimia, l'astrologia, la magia simpatica e naturale, tutte queste scienze che si nutrono di paragoni e corrispondenze, conoscono una grande fortuna. Rischiamo di appunto riprendere questi esoterismi che vengono formulati in questo periodo, ma sono pesantemente impregnati di cristianesimo, non di antichità, di paganesimo. Poi sia chiaro che ogni pagano può scegliere i propri riferimenti culturali e ci mancherebbe altro. Però, visto che è importante la consapevolezza dell'essere pagano, è importante fare chiarezza su questo punto. Bon, fine della parentesi predicatoria e torniamo con Lucio Salutati, che ci spiega, come vi dicevo prima, facendo delle allegorie abbastanza sconcertanti dal punto di vista di un pagano, Salutati ci spiega che Zeus è l'intelletto speculativo, quello che deve occuparsi delle cose eterne, mentre Giunone rappresenterebbe il corpo, inteso sia come sostegno del pensiero, sia come ostacolo per l'ascesa dell'anima. Nettuno sarebbe l'intelletto pratico e la sua compagna Cerere sarebbe la cura delle cose materiali. Ecco, è così che le immagini degli dèi diventano simboli di qualcos'altro e in queste vesti li troviamo raffigurati in diverse opere dell'epoca. Nella prossima puntata, che sarà dedicata al Rinascimento, vedremo anche le raccolte di immagini degli dèi, presi a simbolo di qualche virtù morale o fenomeno naturale o fenomeno emotivo. Gli dèi e i miti vengono così inseriti in un'ottica decisamente cristiana. In una di queste raccolte di immagini si utilizza Venere con un piede su una tartaruga per simboleggiare la necessità che la donna stia zitta e in casa, tanto per dirvene una di eclatante, e credo di aver sentito rumore di pagani che svengono dall'altra parte del microfono. Quando Lorenzo de' Medici utilizza il mito della rosa che da bianca diviene rossa a causa del sangue di Venere che corre da Adone ferito da Marte sotto forma di cinghiale, de' Medici fa allusione anche al sangue di Cristo e alla candida rosa che in Dante si trova in paradiso. E sappiamo che la rosa è usata dai cristiani come simbolo del Sacro Cuore. È quindi abbastanza difficile distinguere negli autori umanisti quando un simbolo pagano è usato in allusione a qualche elemento cristiano, e qualcuno potrebbe anche obiettare che magari è l'elemento cristiano usato per copertura del simbolo pagano. La rinascita culturale dell'umanesimo implica anche queste forme di trasmissione del sapere in modi tali che solo gli iniziati possano comprendere. Chi non è un iniziato, condizione che comunque si raggiunge con le proprie forze e non per un'illuminazione esterna che si riceve passivamente, chi non è iniziato, ripeto, potrà apprezzare comunque la bellezza della poesia, ma non coglierà il significato esoterico. Anche dietro una canzone nota come quella di Bacco Arianna, di sicuro vi ricordate tutti il detto «Chi vuole essere lieto sia, del doman non v'è certezza». Una canzone che apparentemente è paganissima, beh, c'è anche un richiamo all'ecclesiaste. Anche l'ecclesiaste invita a godere la vita, a vivere la propria vita. Il neoplatonismo fiorentino fa largo uso di queste metafore, e non vado a trattare qui, perché usciamo dal campo letterario per finire in quello della filosofia, la teoria delle due Veneri di Marsilio Ficino, che vi invito comunque a cercare perché è interessante. In poesia, come abbiamo appena visto con Lorenzo De Medici, continua la tradizione dell'uso del mito per nascondere, esprimere, simboleggiare la vicenda amorosa del poeta nei confronti della donna amata. I miti preferiti sono quelli di Ercole, di Orfeo e di Narciso. Anche però in questo campo spesso la citazione si fa più sottile, apprezzabile solo dai più colti. Ad esempio, Bernardo Pulci, fratello del più famoso Luigi, autore del Morgante, per lodare Simonetta Cattaneo dice che Venere le ha donato la bellezza, Palla dell'intelligenza, Mercurio l'eloquenza e Diana la pudicizia, ricordando così, senza dirlo esplicitamente, il mito di Pandora, il cui nome significa tutti i doni, proprio perché dopo che Efesto l'ebbe foggiata, tutti gli dei dell'Olimpo le fecero il dono di una qualche qualità. Persino in una delle opere più famose del periodo, L'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, ci sono riferimenti ai miti, anche se si tratta di un poema cavalleresco di impostazione cristiana. Qua e là, infatti, affiorano anche nomi di dei, e compreso quel Demogorgon di cui Boiardo è debitore al Boccaccio, e di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Anche nel Morgante di Luigi Pulci, che abbiamo appena citato, ci sono allusioni alla mitologia. Il Morgante è un poema comico che fa la parodia del genere cavalleresco. Morgante è un gigante che si converte al cristianesimo, diviene lo scudiero di Orlando e dopo varie avventure muore per la puntura di un granchio, e questo ricorda il mito di Orione, il gigante che muore per la puntura di uno scorpione, però in chiave comica, un granchietto. La parodia è una chiave nuova di utilizzo del mito nella letteratura italiana, che deriva agli autori italiani soprattutto dalla lettura di Luciano, lo scrittore greco del secondo secolo dell'era vulgare, autore fra l'altro di alcune satire. Sul suo esempio, gli umanisti impiegano il mito in chiave parodistica, il che significa sia utilizzare il mito per elevare una situazione ritenuta volgare, sia fare la parodia dei riferimenti mitici stessi. Lo troviamo per esempio nelle opere di Burchiello, che ci presenta un Narciso che si specchia nel fondo di un pentolone il cui contenuto è finito tutto nel suo ventre e quindi, annebbiato dal cibo, vede la propria immagine sdoppiata. Oppure, in un altro sonetto, il poeta ha la visione di un Dedalo con le sue ali di cera che vola in aria, visione che però è dovuta probabilmente alle troppe frittate, e così via. Luciano, però, era autore anche di satire di costume, contro alcune abitudini, cioè della società del suo tempo. E anche questo è ripreso da alcuni umanisti, che si servono delle figure mitiche per fare satira e critica sociale. Del resto, se gli dei erano già considerati delle allegorie di vizi e di virtù, e al tempo stesso, come scrive Fabio Cossutta nel suo saggio su Boiardo in Il mito nella letteratura italiana, primo volume, pagina 343, e ci dice che tutte le divinità pagane vengono e debbono venire interpretate come modi di essere dell'umanità, riguardo al pensiero del Boiardo. Quindi se gli dei vengono considerati in questo modo, si prestano a rappresentare la società dell'epoca, sia nel male, con la satira sociale, sia nel bene, con la celebrazione di signori, potenti e governi, paragonati a dei ed eroi dell'antichità. e questo è comprensibile se si pensa che una chiave di lettura dei miti classici era quella detta evemeristica, secondo cui gli dei non sarebbero che uomini meritevoli vissuti in tempi remoti e divinizzati dall'ammirazione della gente e soprattutto dal canto dei poeti. Anche il signore della corte umanistica rinascimentale desidera questo per sé, e anche per questo si circonda di poeti che ne cantino le lodi. Entrambi questi usi del mito comunque sono novità dell'epoca umanistica. Mentre però nella celebrazione del signore di corte o del governo i miti vengono utilizzati così come sono o quasi, ad esempio facendo paragoni, nella critica sociale i miti vengono ricostruiti e reinventati. Cioè i personaggi della mitologia, sulla base del significato che l'interpretazione allegorica gli dà, vivono nuove vicende. Per la celebrazione di governi e governanti, i miti più utilizzati sono quello dell'età dell'oro, la mitica età del passato in cui, come racconta Ovidio nelle Metamorfosi, gli uomini vivevano in eterna primavera, la terra dava spontaneamente i propri frutti e non c'era bisogno di leggi perché regnava l'armonia, e il mito, sempre di origine ovidiana, di Astrea. Astrea, nella mitologia greca, è una figura tutto sommato minore, figlia di Temi e sorella di Dike, che è la giustizia umana, con cui fu in seguito identificata. Il mito dice che alla fine dell'età dell'oro, quando tra gli uomini comparve la malvagità, comunque l'abitudine di tradirsi l'un l'altro, Astrea fuggì in cielo con la sorella Pudicizia, trasformandosi nella costellazione della Vergine. Probabilmente già in sé, alla sua nascita, il mito aveva un significato allegorico. Non ha niente a che vedere con la teofania, l'apparizione del Dio che secondo Walterotto origina il mito. È più simile a una favoletta filosofica, quelle che vengono dette apologhi perché spiegano qualcosa. Ovviamente questo mito si presta moltissimo alle celebrazioni dei diversi governi, quello di Venezia in testa, perché i governi si possono identificare con Astrea o farsi garanti del suo ritorno. Ad esempio, Matteo Maria Boiardo, l'abbiamo nominato prima per l'Orlando innamorato, celebra la casata dei d'Este paragonando il loro governo all'età dell'oro. Una celebrazione un po' più raffinata, invece, è quella che fa Angelo Poliziano per i Medici a Firenze. Poliziano è un autore coltissimo, autore non solo di opere letterarie ma anche di annotazioni su opere in greco, una lingua che conosceva bene. Nelle stanze per la giostra, per celebrare Giuliano de' Medici e la donna da lui amata, Simonetta, fa una parafrasi dell'inno omerico ad Afrodite, mentre nella favola di Orfeo mescola diverse fonti. Parte dal mito come narrato da Virgilio e Ovidio, però da Evanzio, un altro autore, prende l'apparizione di Mercurio, personaggio che poi nella favola, che è una rappresentazione teatrale, ha il ruolo del narratore. Un ruolo buffonesco che ricalca il ruolo del narratore nelle commedie di Plauto. Per inciso, con la favola si inaugura il genere delle rappresentazioni teatrali a soggetto mitologico, molto di moda nelle corti rinascimentali. Come detto prima, il mito viene reinventato quando si tratta di impiegarlo come allegoria o in chiave di critica sociale. Lo fa Leon Battista Alberti negli Intercenales, raccontando una favoletta in cui la virtù, cacciata dal mondo degli uomini e dalla fortuna, chiede aiuto a Giove per non essere derisa dagli uomini, ma Giove nulla può contro la fortuna. Qualcosa di simile lo fa anche Boiardo, nel Pastorale, dove rappresenta la guerra ingiusta che Venezia muove contro la Ferrara da lui celebrata nella casata degli Este. Ma il mito viene rielaborato in altri contesti, come fa ad esempio Giovanni Pontano in diverse sue opere. Nell'Urania, un poema in 5 libri, il mito viene completamente reinventato e, in linea con quanto abbiamo detto finora sulle reali inclinazioni religiose dell'umanesimo, che, anche se mette l'uomo al centro del proprio universo filosofico, è sempre nell'ottica della salita verso Dio, e dico il Dio cristiano, i personaggi del mito antico quindi sono posti al servizio di una prospettiva cristiana. Nell'Urania troviamo che il Dio cristiano crea i 7 dei planetari e li sprona a dar vita alla creazione terrena e vita ad ogni specie di creatura mortale, cito testualmente. ma soprattutto Pontano inventa diversi miti eziologici nei suoi componimenti. I miti eziologici sono quelli che spiegano le ragioni di un nome di luogo o di un fenomeno naturale, un lago, un mare, una costellazione e così, che vengono usati nell'antichità per abbellimento del discorso. Calimaco, un autore greco di età ellenistica, ci scrive un intero poemetto che si chiama Aitia, cioè le cause. Pontano, per esempio, ci racconta che la sorgente umbra del Casi ha origine da un accidente, in latino casus, cioè una caduta del maldestro Ganimede, coppiere degli dei, che avrebbe rovesciato sulla terra il contenuto delle coppe. Questo non è un mito antico, ma modellato sulle leggende antiche. Che cosa allora può esserci di pagano nell'epoca umanistica che abbiamo sempre conosciuto per il suo recupero dell'antichità? Più che il paganesimo, in effetti, dell'antichità si recupera il neoplatonismo, pesantemente mescolato con il cristianesimo, mentre di propriamente pagano vi sono solo riaffioramenti inconsci. Di uno abbiamo già parlato, ed è il fatto di rappresentare con le divinità antiche dei modi di essere dell'umanità. Anche se il loro significato non è aderente a quello antico, comunque queste divinità, va detto, vengono collocate in una prospettiva più corretta, cioè nel mondo degli uomini. Un esempio di questo lo troviamo negli Amorum Libri, cioè i libri degli amori, di Boiardo, in cui Apollo, per esempio, diventa il simbolo dell'uomo che con le proprie forze salva se stesso dalla sofferenza amorosa. Notare che è l'uomo che si salva, non viene salvato da una rivelazione divina. E poi di pagano rimane un certo sentimento. Per questo vi riporto l'esempio di pochi versi di un inno alla terra che conclude gli inni naturali di Michele Marullo Tarcagnota, ed è una traduzione dal latino di Donatella Coppini, che ha curato il volume Inni Naturali. Infine, bisogna cantare anche a buon diritto la Dea Terra, ultima, ma tale che per i meriti raggiunge i primi onori, turrita, feconda, potente, consacrata dagli antichi con il nome di Grande Madre, come suggeriva il segreto del Tempio, sia perché da lei proviene l'operosa stirpe degli uomini, da lei quella delle fiere, e tutte le erbe che sono verdi nei campi, e i boschi che occupano l'erto taigeto e le pinete dell'irsuto Liceo. E con questo concludiamo questa puntata di Ritorno ad Alessandria. Vi do appuntamento alla prossima, in cui parleremo del Rinascimento. Per qualsiasi domanda, suggerimento o altro, potete contattarci all'indirizzo radiogpm@giornopaganomemoria.it. Arrivederci.